Naturalmente questa sera invece ci dedichiamo alla conferenza del professor Grieco Simmetrie. Presentiamo velocemente il professor Grieco, laurea in fisica all'Università degli Studi di Milano, con una tesi sulle stelle pulsanti, svolta presso l'Osservatorio Astronomico di Brera Merate, docente di matematica e fisica presso il Liceo Giordano Bruno di Mezzo, dove ricopre anche la carica di vicepreside e responsabile del laboratorio di informatica. Docente presso l'Università del Sapere di Cassano d'Adda, dove tiene corsi di fisica e astronomia. Ha collaborato con l'Università Statale di Milano in qualità di tutor in fisica per i corsi SILSIS e TFA. Negli anni 90 ha insegnato elettronica e telecomunicazioni, occupandosi anche di formazione professionale nel settore. In quello stesso periodo ha approfondito le tematiche connesse ai sistemi di telecomunicazione, svolgendo attività di consulenza per problematiche relative all'inquinamento elettromagnetico, di cui si occupa ancora oggi. Nel 1988 fonda, insieme ad alcuni amici, l'associazione Cernuschese Astrofili, di cui ricopre per alcuni anni le cariche di presidente, vicepresidente e tesoriere. Con la stessa si fa promotore della costruzione dell'Osservatorio Astronomico Gabriele Barletta, che viene inaugurato nella primavera del 2004, nel Parco della Martesana a Cernusco sul Naviglio. Svolge da anni attività di divulgazione scientifica presso le scuole e la cittadinanza con conferenze e lezioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di avere con noi il professor Grieco perché se siamo arrivati a 10 anni di edizione del mese della scienza è anche e forse soprattutto diciamo dovuto a lui perché tutto iniziò nel 2006 grazie al professor Grieco e alle sue conferenze. Lascio la parola al professor Grieco e buon ascolto e grazie ancora.
Buonasera, Massimo è sempre troppo generoso, quindi ogni anno riesce a stupirmi per quanto esagera su quello che è il mio ruolo anche all'interno dell'associazione. Allora, tocca a me inaugurare questo ciclo del decimo anno di questi incontri. Questa volta è il mese dello spazio, altre volte è stato il mese della fisica, dell'astronomia o più in generale della scienza. Il tema che ho scelto è simmetrie, alla ricerca della bellezza nascosta della natura. Nascosta capiremo poi tra breve perché. Allora, partiamo con quella che ho chiamato la solita immagine. Beh, la solita immagine perché sicuramente vi sarà capitato di vederla. Anche magari più volte, e molto spesso associata proprio al concetto di simmetria. Un fiocco di neve, presenta tutta una serie di simmetrie, parleremo di alcune di queste tra poco, e in un certo senso la simmetria è qualcosa che il nostro occhio, la nostra mente è in grado di riconoscere negli oggetti che ci circondano, nella natura, ma anche negli artefatti, negli oggetti costruiti dall'uomo. E la simmetria molto spesso è associata anche al concetto di bellezza. Nell'arte molto spesso ci sono stati periodi in cui la simmetria è stata proprio utilizzata come canone di bellezza. Secondo alcuni c'è anche una ragione psicologica legata al fatto che in un certo senso un oggetto simmetrico è più facilmente riconoscibile dal nostro cervello e più facilmente memorizzabile rispetto a un oggetto che non presenta particolari simmetrie. Questo perché, lo impareremo nel corso della serata, le simmetrie, sono io che creo interferenze, perché le simmetrie, in qualche maniera contengono informazione e soprattutto contengono informazione in forma compatta. Quindi rispetto ad un oggetto meno simmetrico, un oggetto che ha maggiori simmetrie, per il nostro cervello sicuramente è più facile da riconoscere, più facile anche da ricordare. E allora mi piace proporvi quest'altra immagine. Sono sempre due cristalli di neve, di ghiaccio, e beh, quello di destra, insomma, è decisamente meno simmetrico e per molti risulta anche un pochino più brutto. Quindi anche qui di nuovo ritorna il fatto che noi abbiamo in qualche maniera immagazzinato in noi la capacità di riconoscere e di abbinare la bellezza, abbiamo detto, con la simmetria. Però quello di cui vorrei parlarvi questa sera non è, perlomeno non è per la maggior parte, una simmetria così visibile. Nel sottotitolo appunto si parla di bellezza nascosta nella natura. Bellezza nascosta perché anche se apparentemente alcuni fenomeni possono apparire poco simmetrici, in realtà sottendono leggi che invece presentano delle forti simmetrie e quindi in un certo senso delle leggi che sono anche belle da questo punto di vista. E allora partiamo proprio dal fiocco di neve, per esempio. Il fiocco di neve, o il cristallo di ghiaccio se preferite, è costituito da molecole d'acqua. Le molecole d'acqua si legano in modo tale da formare delle strutture ordinate, vedete che sostanzialmente si forma un reticolo esagonale, questo a livello microscopico, a livello atomico, e, però questa simmetria esagonale poi si ripropone anche a livello macroscopico, per cui ecco spiegato il perché il fiocco di neve ha una forma esagonale e non quadrata o ottagonale o una qualunque altra forma. Perché la sua simmetria, la sua forma esagonale, nasce proprio a livello atomico, dai legami che si formano tra le molecole d'acqua. La molecola d'acqua che vedete rappresentata qui in basso, ovviamente un modellino, anche lei presenta delle simmetrie. Abbiamo l'atomo di ossigeno e poi due atomi di idrogeno, e questa è una struttura, per esempio, che ha un asse di simmetria. C'è un certo angolo che si forma fra i due legami dell'idrogeno, e tutto questo è quello che poi va a determinare il fatto che le molecole d'acqua, quando si trovano in forma solida cristallina, vanno a formare quegli esagoni da cui poi di nuovo si ritorna al cristallo più in grande. E la simmetria ha un fascino che affonda le radici nell'antichità, e vi riporto giusto qualche immagine, per esempio la rosa camuna, credo che la conosciate tutti, e quindi questo petroglifo, questa incisione, è tutto sommato un tentativo di costruire un oggetto che ha delle simmetrie. Facciamo un salto di molti secoli, l'uomo vitruviano, riprodotto poi da Leonardo, e qui si cerca la simmetria e quindi anche la perfezione, la bellezza, perché la simmetria poi non solo è legata alla bellezza, ma è legata anche all'idea di perfezione, negli esseri umani, nell'essere umano per eccellenza, una sorta quasi di modello. E Leonardo ovviamente si era occupato di queste cose e conosceva molto bene, tra l'altro, l'anatomia. Passiamo a qualcosa di più astratto. Abbiamo un mosaico dell'Alhambra. Gli arabi sono stati, e comunque lo sono tuttora, maestri nell'arte di creare figure geometriche con simmetrie molto molto belle, anche per la proibizione nell'Islam di rappresentare la figura umana. E quindi ecco che l'arte si sviluppa soprattutto come arte geometrica. E poi abbiamo un'opera di Escher, dove si gioca anche qui con le simmetrie, e qui un gioco molto sottile, perché quest'opera che si intitola Angeli e Demoni non solo gioca con le simmetrie geometriche, anche qui abbiamo in sostanza delle simmetrie triangolari, poi abbiamo delle simmetrie esagonali, abbiamo una riduzione di scala, ma abbiamo anche una simmetria tra i colori scuri e chiari, gli angeli e i demoni, no? Quindi Escher, in un certo senso, che è stato un maestro anche delle simmetrie nell'arte, gioca non solo su simmetrie di tipo puramente geometrico, ma gioca anche su simmetrie di tipo simbolico, per cui il bene, il male, e anche legate ai colori. Va bene, ma questo era giusto per fare una carrellata e darvi giusto qualche spunto sul fatto che effettivamente la simmetria compare in natura, compare nell'arte, e questo fin dall'antichità. Ma adesso chiediamoci un po' più esattamente che cos'è una simmetria, cosa intendiamo per simmetria, perché in un certo senso molte volte la sappiamo riconoscere a colpo d'occhio, ma se dovessimo dire che cosa è esattamente una simmetria ci troveremmo magari in difficoltà. Beh, c'è una definizione molto generale di simmetria. In sostanza, una simmetria è quando un oggetto rimane inalterato dopo che abbiamo fatto una certa operazione. E allora vedete, per esempio, qui il fiocco di neve di prima, prendiamo quest'asse verticale Se noi immaginiamo di ribaltare il fiocco di neve rispetto a quest'asse, quello verticale, il fiocco di neve in un certo senso va a ricoprire se stesso. E quindi noi non riusciamo a distinguere la situazione tra prima e dopo il ribaltamento. La stessa cosa la possiamo fare anche lungo quest'asse che è inclinato rispetto a quello verticale. Quindi anche qui c'è una simmetria, si parla proprio di asse di simmetria. Possiamo anche far ruotare il fiocco di neve. Possiamo farlo ruotare, per esempio se lo facciamo ruotare di un angolo di 60 gradi, di nuovo il fiocco di neve si sovrappone esattamente alla posizione di partenza e quindi noi non siamo in grado di dire se il fiocco di neve è stato ruotato oppure no. Ovviamente possiamo anche ruotarlo di un angolo di 120, di 180 gradi e quindi anche qui abbiamo tutta una serie di operazioni che possiamo fare e che riportano l'oggetto nella situazione di partenza. Possiamo anche pensare a due fiocchi di neve posti uno di fianco all'altro, identici, allora anche qui possiamo traslare il fiocco di neve, sovrapporlo a quello che sta alla sua destra o quello che sta alla sua sinistra e di nuovo non noteremo nessuna differenza. Oppure lo possiamo ribaltare come in uno specchio. O ancora possiamo pensare a una infinità di fiocchi di neve posti uno accanto all'altro e a questo punto possiamo traslare il fiocco di neve in modo tale da portarlo a ricoprire uno qualunque degli altri fiocchi di neve e ancora non noteremo nessun cambiamento. E quindi questa è una prima definizione di simmetria, cioè dobbiamo avere un oggetto, dobbiamo avere un'operazione e dobbiamo avere come risultato dell'operazione che l'oggetto rimane immutato. Questa è una simmetria tipicamente geometrica, no? Riguarda in questo caso un oggetto che ha una sua forma. Beh, qualcuno dirà, ma in realtà se io vado a guardare bene con la lente di ingrandimento col microscopio, questo fiocco di neve non è proprio perfettamente simmetrico. E se osservate con attenzione ci sono delle piccole irregolarità e quindi quando vado a fare la rotazione, se sto proprio attento, mi posso accorgere che ho effettuato una rotazione oppure che ho effettuato una riflessione. E in effetti, credo che nessuno ci abbia fatto caso, ma i due fiocchi di neve che ho riportato qua sono uno l'immagine speculare dell'altro e se provaste a sovrapporli con un software di grafica notereste che le due immagini non si sovrappongono esattamente. E quindi qui abbiamo un primo passo che ci porta verso l'astrazione, cioè un conto è l'oggetto concreto, in questo caso il fiocco di neve, un altro conto è la sua idealizzazione, cioè una sua riproduzione che sia poi perfettamente simmetrica. Per esempio potremmo immaginare una forma molto più semplice che quella di un esagono. Un esagono non concreto, ma la figura dell'esagono in geometria, e allora questa figura presenterebbe tutte le simmetrie che ha il nostro fiocco di neve. Allora, adesso che abbiamo chiarito un po' che cosa intendiamo, almeno per quanto riguarda le simmetrie geometriche, diamo un'occhiata a quelle che sono le principali simmetrie che si incontrano in geometria e di cui in effetti abbiamo già parlato, no? Per cui possiamo prendere la nostra metà di arancio, farla ruotare di un certo angolo e gli spicchi vanno a sovrapporsi esattamente agli spicchi successivi. Quindi abbiamo una simmetria che è la simmetria per rotazione. Faccio ruotare un oggetto e l'oggetto rimane inalterato. Poi abbiamo la riflessione. Anche qui l'abbiamo vista prima col fiocco di neve, no? Questa farfalla è più o meno simmetrica. Ancora una volta, questo è un oggetto reale, se disegniamo una farfalla idealizzandola, la potremmo disegnare in maniera esattamente simmetrica. E questa retta, questo segmento, rappresenta quello che si chiama l'asse di simmetria. Se prendo un punto che sta da questa parte, lo trasporto dall'altra parte, ottengo un oggetto che si sovrappone a se stesso. Questo punto va a finire in un punto che è esattamente il suo corrispettivo. E poi abbiamo un altro tipo di simmetria che è quella legata alla traslazione, no? Qui abbiamo un alveare, tutte queste cellette immaginiamo che siano perfettamente identiche, supponiamo che l'alveare addirittura possa estendersi infinitamente e allora se io lo sposto per esempio di un tratto pari a questa freccia verso destra, verso sinistra, verso un'altra direzione, di nuovo l'alveare risulta immutato, tutte le cellette vanno a sovrapporsi ad altre cellette. Forse qualcuno avrà notato qui che in queste operazioni di cui abbiamo parlato finora, la rotazione, la riflessione, la traslazione, in effetti non è stata detta una cosa importante. Che cosa? Cioè che queste operazioni che abbiamo visto sono operazioni che prevedono, per esempio nel caso della rotazione, degli angoli ben precisi. Per esempio, torniamo all'esagono. Beh, se io ruoto l'esagono di 60 gradi, allora l'esagono rimane inalterato. E però se lo ruoto di un angolo di 90 gradi, l'esagono non rimane inalterato, me ne accorgo che l'ho ruotato. Quindi, in certe operazioni di simmetria, io posso effettuare le operazioni soltanto con certi valori, per esempio dell'angolo oppure della traslazione. Se ho le cellette dell'alveare, mi posso spostare di un numero intero di cellette. Non posso spostarmi di una cerletta in mezzo, perché a questo punto mi accorgerei che ho cambiato qualcosa. Ci sono però anche oggetti, o enti geometrici se preferite, che invece presentano delle simmetrie in cui io posso fare un cambiamento con un valore qualsiasi della variabile che sto cambiando. Il caso più semplice è quello della circonferenza. Io posso far ruotare la circonferenza di un angolo qualsiasi e il risultato non cambia, nel senso che la circonferenza, se la rotazione avviene intorno al centro, rimane inalterata, rimane identica a se stessa. Allora, i matematici distinguono tra le simmetrie discrete, cioè quelle che avvengono per salti, per così dire, e le simmetrie invece continue, quelle che possono avvenire facendo cambiare la variabile che ci interessa per un valore qualsiasi e comunque l'oggetto rimane simmetrico. Allora, vi racconto queste cose che forse sono un po' noiose perché tra poco ci serviranno. E i matematici sono resi anche conto che le simmetrie sono sempre associate a degli oggetti matematici che vengono chiamati gruppi. Io adesso non vi annoio assolutamente sul concetto di gruppo, basta solo sapere che tutte le operazioni che abbiamo visto, per esempio questa relativa all'esagono, noi possiamo ruotare l'esagono di 0 gradi, di 60, 120, 180, 240, 300 gradi e l'esagono ritorna sempre al punto di partenza in un certo senso. Allora, questi angoli che mi fanno ritornare l'esagono sempre in una posizione indistinguibile da quella di partenza costituiscono una struttura matematica che si chiama gruppo. Ogni simmetria ha un suo gruppo particolare, c'è anche il gruppo continuo, per cui gli angoli di qualunque valore sono il gruppo continuo della circonferenza che può ruotare. Va bene, torniamo a qualcosa di un pochettino più concreto. Allora, abbiamo detto già nell'antichità ci si era accorti che le simmetrie erano qualcosa di interessante e in questo alcuni filosofi greci sono stati maestri, alcuni filosofi, alcuni matematici, poi molto spesso coincidevano le due figure. Per esempio i greci conoscevano i cosiddetti solidi platonici. I solidi platonici sono cinque e sono quei solidi costituiti da facce che sono tutti poligoni regolari. Si può dimostrare che in natura ce ne sono soltanto cinque e alcuni filosofi li avevano utilizzati per spiegare la struttura dell'universo, o meglio la composizione di quello che si osservava, no? Per cui associavano questi cinque elementi all'aria, all'acqua, alla terra, al fuoco, e il quinto elemento era associato alla quintessenza, la sostanza che doveva costituire i corpi celesti, e quindi anche era associato a un elemento che era, rispetto agli elementi terrestri, eterno, incorruttibile e perfetto. E poi accanto ai solidi platonici, proprio perché Platone li aveva utilizzati per costruire questa sua struttura del mondo, c'era un altro solido che in un certo senso era il solido perfetto per eccellenza, cioè la sfera. La sfera perché agli occhi dei greci, ma credo anche agli occhi nostri, risulta immediatamente essere l'oggetto più simmetrico che si possa pensare, perché possiamo ruotarla di un qualunque angolo, possiamo scegliere qualunque piano che passi per il centro rispetto a cui rifletterla, possiamo scegliere un asse qualsiasi rispetto a cui fare le riflessioni. Insomma, la sfera ha il massimo grado di simmetria per quanto riguarda i solidi, ed è una simmetria ovviamente continua, perché posso ruotarla come voglio. E allora, a un certo punto, questi oggetti geometrici vengono utilizzati per costruire il sistema del mondo, il sistema dell'universo. Perciò le sfere celesti incastonate una nell'altra e i pianeti che si muovono incastonati su queste sfere, quasi a rappresentare proprio la perfezione, l'universo perfetto. Al centro c'è la Terra invece è il mondo dell'imperfezione, quindi il mondo del corruttibile. Questa perfezione delle sfere celesti viene definitivamente infranta alla fine del 1500. Tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600 arriva Keplero e dopo un percorso molto travagliato che lo aveva portato in certi casi anche a essere quasi sospettato di eresia, insomma, Keplero si rende conto che altro che sfere, altro che orbite circolari, i pianeti, ai per i pitagorici, ai per i platonici, percorrono orbite che non sono circonferenze e tantomeno sono incastonati su sfere perfette. Percorrono orbite ellittiche. E, insomma, l'ellisse rispetto alla circonferenza, rispetto alla sfera, sicuramente è molto più brutta, cioè non è così simmetrica, quindi in un certo senso viene infranta quell'idea di simmetria, quell'idea di perfezione che nel corso dei secoli era stata associata alla volta celeste. Keplero in un certo senso tenta di salvare il salvabile, per cui si dà da fare per reintrodurre il platonismo, per introdurre i solidi platonici, tant'è vero che sviluppa tutto un sistema costituito dai solidi platonici incastonati uno all'interno dell'altro per cercare di giustificare le distanze dei pianeti dal Sole. E quindi in un certo senso se lui è stato colui che ha formalmente ucciso la perfezione della volta celeste, tenta lui stesso di rianimarla, di recuperarla, costruendosi un sistema che recuperi le sfere e i solidi platonici. In realtà oramai la strada è segnata nel senso che pochi decenni dopo arriverà Newton e Newton arriverà a formulare quella che è la legge di gravitazione universale e arriverà a formulare poi le leggi della dinamica. E qui c'è un salto altrettanto grande rispetto a quello che aveva fatto Keplero, nel senso che Keplero aveva in un certo senso mandato in frantumi definitivamente le sfere cristalline, però aveva cercato di salvare una certa armonia, una certa simmetria geometrica, per cui sì, va bene, le orbite non sono circonferenze, sono ellissi, però io riesco comunque a incastonare queste ellissi all'interno di un sistema geometrico che contiene le sfere, che contiene i solidi platonici, quindi in qualche maniera ho salvato questa idea di perfezione e di bellezza. Con Newton c'è un salto decisivo, nel senso che non ci si preoccupa più di quello che è l'aspetto geometrico dei moti dei pianeti, ci si preoccupa invece di quelle che sono le leggi che sottendono questi moti planetari. Quindi da un lato la legge di forza, F uguale M per A, dall'altro lato la legge di gravitazione universale. E dove è finita allora la simmetria? Beh, la simmetria in un certo senso si è trasferita dall'aspetto geometrico all'aspetto algebrico, all'aspetto formale. Non sono più gli oggetti o i percorsi degli oggetti ad essere simmetrici, ma sono le leggi che governano gli oggetti e il loro moto ad essere simmetrici. In particolare qua vediamo che da un lato abbiamo la legge cosiddetta di forza, quella che dice in sostanza che se io spingo un corpo con una certa forza, questo risponde con una certa accelerazione. Dall'altro lato abbiamo la legge di gravitazione, per cui mi dice in sostanza questa legge che due corpi si attraggono con una forza che è proporzionale al prodotto delle loro masse e che diminuisce quando questi corpi si allontanano. E in più Newton aggiunge una terza legge, cioè quella che dice che se un corpo attrae, per esempio, un altro con una certa forza, allora a sua volta è attratto dal secondo corpo con una forza uguale e contraria. E quindi qui, se questa sfera arancio attrae la sfera azzurra con una certa forza, allora la sfera azzurra attrarrà la sfera arancio con una forza uguale e contraria. E qui c'è una forte componente di simmetria, non tanto negli oggetti, non tanto nella geometria, ma nelle forze proprio, perché le due forze devono essere uguali ed opposte. E questo Newton lo assume come legge universale, non vale solo per la legge di gravitazione, vale per qualunque tipo di forza. Se voi spingete un corpo, questo corpo a sua volta vi spinge con una forza uguale e contraria. Se voi vi appoggiate alla parete, spingete contro la parete, vi sentite spingere dalla parete. Poi, dove nasce la asimmetria? Nasce dal fatto che la parete, e quindi tutto l'edificio che è collegato alla Terra, ha una massa enormemente più grande della vostra. Per cui a muovervi, se voi spingete la parete, sarete voi e non la parete. Ma la simmetria c'è, la simmetria sta nelle forze, le due forze sono uguali e contrarie. E Newton chiama la sua legge della gravitazione legge di gravitazione universale. E anche questo è un passo estremamente importante dal punto di vista concettuale, non soltanto pratico. Cioè, Newton ha la pretesa che le sue leggi, in realtà non solo quella di gravitazione, ma anche le leggi della dinamica, siano valide in tutto l'universo, non soltanto qui e ora sulla Terra. E questa è un'altra rottura drastica rispetto al mondo antico, perché la filosofia greca, che aveva sostanzialmente regnato incontrastata fino al Rinascimento, divideva il mondo sublunare dal mondo sopralunare. Il mondo sublunare era il mondo dell'imperfezione, del provvisorio, del corruttibile, il mondo superlunare invece era il mondo della perfezione. A dire il vero, nell'antichità c'erano stati anche alcuni che avevano osato dire che forse non era proprio così, gli atomisti, ma alla fine erano stati messi a tacere, per cui, tanto più poi con l'avvento del cristianesimo, era un'eresia pensare che la materia fosse costituita da atomi e che questi atomi erano gli stessi per tutti gli oggetti dell'universo e che si muovevano casualmente. La visione filosofica che era stata accettata era quella aristotelico-platonica, per cui alla fine c'era una netta differenza tra il mondo al di sotto della sfera lunare e il mondo invece celeste. E Newton invece, non solo come aveva fatto Keplero, manda in frantumi quelle che oramai già in realtà non esistevano più, cioè le sfere celesti, ma dice anche, guardate, che con queste leggi io ho la pretesa di descrivere quello che succede non solo qui sulla Terra, ma quello che succede in tutto l'universo. E quindi la mia legge che può spiegare perché ci sono le maree, può spiegare perché le mele cadono dagli alberi, è in grado anche di spiegare perché la Terra orbita intorno al Sole, ma anche perché le stelle possono orbitare l'una intorno all'altra. E questa è una rivoluzione importantissima dal punto di vista concettuale. Per cui quest'idea dell'universalità è qualcosa che in realtà sottende delle ben precise simmetrie, anche se molto spesso non vengono esplicitate, cioè non ci si rende conto che una volta che io ho la pretesa che le leggi sono universali è perché implicitamente sto assumendo che valgono delle simmetrie. E quali simmetrie? Beh, intanto io pretendo che la legge valga, la legge di gravitazione, ma anche la seconda legge della dinamica, ma anche le altre. Ho la pretesa che valgano ovunque nello spazio. Questo vuol dire che c'è una simmetria di tipo traslazionale, cioè se io faccio un esperimento qui, in questa stanza, e rifaccio lo stesso esperimento negli Stati Uniti, oppure lo rifaccio su Giove, oppure lo rifaccio su una stella lontana, le leggi sono sempre quelle. Quindi vuol dire che le leggi di Newton hanno incorporata la simmetria traslazionale, non cambiano se mi sposto da un punto all'altro dello spazio. Ma non solo, anche se cambio l'orientazione del mio apparato sperimentale. Eseguo un esperimento, magari mettendo il mio apparato rivolto verso nord, poi lo giro e lo rivolgo verso sud, o verso est, o verso ovest, o verso una qualsiasi altra direzione, e le leggi sono sempre quelle. Non dipendono da qual è la direzione in cui guardo. E quindi vuol dire che c'è una simmetria di rotazione, c'è una simmetria rotazionale, tanto per intenderci quella della sfera. Posso ruotare la sfera intorno al centro come voglio, che tanto rimane sempre identica. Io posso fare gli esperimenti cambiando la direzione in cui metto i miei apparati e le leggi che governano quegli esperimenti sono sempre quelle. Attenzione, non vuol dire che il risultato degli esperimenti sia sempre lo stesso. Vuol dire che le leggi non cambiano. Il risultato potrebbe anche essere diverso, e tra poco lo vedremo. E poi c'è la pretesa che queste leggi siano eterne, che non valgano soltanto adesso, ma che varranno anche in futuro e che valevano anche prima. Quello che nelle scienze alle volte viene chiamato col termine di attualismo, cioè le forze che agiscono sono sempre quelle. Ma ancora una volta, qui non sono le forze estemporanee, cioè non è per dire il vento che soffia sempre allo stesso modo, le maree che agiscono sempre allo stesso modo. Sono le leggi fondamentali che determinano quei fenomeni, che non cambiano. E quindi vuol dire che qui c'è una simmetria di cui prima non abbiamo parlato. Cioè una simmetria che, se vogliamo, assomiglia un po' alla traslazione. Solo che non ci muoviamo nello spazio, ci muoviamo nel tempo. Se Newton potesse venire qua adesso e rifare alcuni dei suoi esperimenti, lui sarebbe convinto che le sue leggi, che ha scoperto nel 1650-1680, continuano a valere. E così noi, se potessimo tornare indietro o viaggiare nel futuro, tra un po' è stato l'anniversario di Ritorno al Futuro, come Doc, arriveremmo nel futuro o viaggeremo indietro nel passato, ma ci porteremo con noi sempre queste leggi di Newton. C'è anche un'altra simmetria, se vogliamo, un pochino forse più nascosta, che non riguarda né lo spazio né il tempo, ma riguarda il fatto che se noi scambiamo le due masse, quindi quella grande con quella piccola, la forza rimane la stessa. Il prodotto M1 per M2 commuta. Quindi questa legge non fa distinzione se io metto prima una massa o prima l'altra. Se la distanza è la stessa, la forza è esattamente la stessa. Quindi anche qui c'è una sorta di simmetria, che però non è una simmetria né geometrica né temporale, è una sorta di scambio tra gli oggetti. Io scambio le masse. Il problema è che è una simmetria molto limitata, perché questo giochetto lo posso fare soltanto con due corpi. Se ho già tre corpi, a questo punto non saprei più come scambiarli, perché lo scambio lo posso fare solo per una coppia. Qui c'è M1 e M2, non ci sono tre masse. E quindi, va bene, è una simmetria, ma piuttosto limitata. Allora, queste leggi di Newton, così simmetriche e così universali, in un certo senso, a che cosa danno luogo? Possono dar luogo a un sacco di fenomeni diversi. Per esempio, possono dar luogo a un'orbita bella circolare, che piacerebbe tanto a Platone e ad Aristotele, e quindi a qualcosa di geometricamente ed esteticamente simmetrico, ma possono le stesse leggi dar luogo a questo garbuglio qua. Questa è la simulazione di tre masse, se preferite tre stelle, tre pianeti, che effettuano una danza, un balletto gravitazionale, un groviglio pazzesco. Non solo un groviglio pazzesco, in realtà questi oggetti si muovono in maniera caotica, ma caotica non solo nel senso comune che diamo noi alla parola, caotica nel senso che la traiettoria di questi oggetti, e sono soltanto tre, risulta sostanzialmente impredicibile, imprevedibile. Per quanto noi possiamo sforzarci di conoscere esattamente in un certo istante la posizione e la velocità di questi oggetti, le nostre previsioni per il futuro sarebbero ben presto previsioni prive di senso. Perché? Perché questa legge così simmetrica, questa legge di gravitazione così semplice da un certo punto di vista, già nel caso di tre corpi può dar luogo a situazioni talmente complesse che nemmeno i nostri elaboratori più potenti riuscirebbero a seguire e a prevedere quello che accadrà realmente. Beh, qualcuno potrebbe dire, ma come? Qua non è stato calcolato, ci sono le traiettorie. Sì, è stato calcolato, ma attenzione che questa simulazione è stata effettuata scegliendo tre posizioni iniziali. Voi sapete bene che in natura non si può mai eseguire una misurazione perfetta, noi non possiamo mai conoscere con un'infinità di cifre decimali la posizione di un oggetto e la sua velocità. Allora, dove sta la non prevedibilità, la impredicibilità? Sta nel fatto che anche un errore nella decima, nella centesima cifra decimale, in un tempo relativamente breve, porterebbe a una situazione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo raffigurato qua. E quindi, sì, questo è un esempio, ma non è detto che questo esempio riproduca esattamente quello che accadrebbe se io andassi a mettere le mie sfere esattamente in quella posizione fisicamente, perché basterebbe anche un errore minimo che poi dopo tutto cambierebbe. E allora, come vedete, insomma, ci siamo spostati in un territorio più astratto, per questo appunto bellezza nascosta. La bellezza non sta alle volte in quello che noi vediamo può essere bello in certi casi, bello nel senso di simmetrico, ma può essere anche un garbuglio complicatissimo e quasi senza senso. Ma tutte e due queste immagini, tutte e due queste dinamiche nascondono la stessa legge che ha delle simmetrie. Ci sono altre simmetrie di questo tipo? Sì, ce ne sono altre e dal momento in cui Newton pubblica il suo trattato Principia Matematica Philosophiae Naturalis, siamo nel 1687, comincia lo studio della natura utilizzando le leggi di Newton e piano piano si comincia a capire che ci sono altre simmetrie oltre a quelle contenute nella legge di Newton. E quali, per esempio? Beh, intanto ci si rende conto che quando gli oggetti si muovono e si urtano, facciamolo ripartire un attimo, qui abbiamo due corpi, si urtano, rimbalzano, va bene. E allora uno dice, ma vabbè, questi sono solo due, quindi magari sono anche facili da studiare, però molte volte abbiamo a che fare con tanti corpi e ai fisici piace cercare qualcosa che si conservi, perché in mezzo alla confusione almeno io sono sicuro che c'è una quantità che si conserva. Bene, nel corso dei decenni, a partire appunto dalle pubblicazioni delle leggi di Newton, ne sono state trovate diverse di queste quantità. E una di queste quantità è quella che viene chiamata quantità di moto. E adesso, per non complicare dal punto di vista matematico, tutto sommato bisogna fare una cosa abbastanza semplice, bisogna moltiplicare la massa di ciascun oggetto per la sua velocità, fare la somma, e questo è quello che noi chiamiamo quantità di moto totale. Cosa si scopre? Si scopre che se il sistema è isolato, isolato vuol dire che non c'è influenza da parte di nessun altro corpo esterno al sistema, allora questa grandezza, questa quantità di moto si conserva, cioè rimane inalterata nel tempo, è sempre la stessa. Queste due sfere prima si avvicinano, si urtano e poi si allontanano, ma se andiamo a fare il calcolo della quantità di moto prima e dopo l'urto, troviamo che è rimasta inalterata, è sempre la stessa. E questo non vale soltanto per due corpi, vale per un numero qualunque di corpi, per situazioni comunque complicate, per forze che sono anche diverse dalla forza di gravità, per esempio mettiamoci dentro le forze elettriche o anche altre ancora. Insomma, anche se il sistema è estremamente complesso, se è un sistema isolato, la quantità di moto totale si conserva. E quindi qui i fisici sono molto contenti perché hanno qualcosa su cui poter contare. C'è anche qualcosa legato alle rotazioni, quello che viene chiamato momento angolare. Allora, qui vedete una ragazza che tiene una ruota di bicicletta che sta ruotando e a seconda di come lei sposta la ruota, lei stessa è poggiata su una piattaforma girevole, ruota in un senso oppure nell'altro. Allora, anche qui si può calcolare una quantità, anche qua non so ad annoiarvi, che si chiama momento angolare, per la ruota e per la ragazza, si fa la somma dei due momenti angolari e si trova che questo momento angolare totale si deve conservare. Di solito i fisici lo indicano con la lettera L maiuscola. Quindi il momento angolare totale si conserva e questo è collegato alle rotazioni. E poi non poteva mancare l'energia. Qui abbiamo un pendolo, l'energia totale del pendolo che è fatta da due componenti, l'energia di movimento e l'energia legata all'altezza che raggiunge il pendolo. Allora, la somma di queste due energie, anche qui, se il sistema è isolato, si conserva. E sono tre leggi di conservazione importantissime. Anzi, tant'è vero che non vengono neanche chiamate leggi, vengono chiamate principi. Principio di conservazione della quantità di moto, principio di conservazione del momento angolare, principio di conservazione dell'energia cinetica. Va bene. E allora? Beh, allora, tanto come vi ho detto, i fisici sono molto contenti perché hanno scoperto qualcosa che si conserva e su cui possono contare per cercare di capire anche in situazioni complesse quello che succede. Però, se ci pensate un attimo, dunque, allora, la quantità di moto è una roba che è legata allo spostamento degli oggetti. Il momento angolare è legato alle rotazioni. Mentre l'energia è qualcosa che si conserva nel tempo. Ma vuoi vedere che queste tre grandezze hanno qualcosa a che fare con le simmetrie di cui parlavamo prima? Ecco qua. Arriva la signora Emmy Noether nel 1918 e pubblica un teorema in cui dice: guardate, queste cose qua, cioè quantità di moto, momento angolare ed energia, si conservano. Ma si conservano per un motivo molto profondo, perché le leggi della fisica hanno quelle simmetrie che dicevamo prima, di traslazione, di rotazione e temporale. Anzi, lei, a dire il vero, dice una cosa ancora più generale e profonda. Dice, tutte le volte che c'è una simmetria in un sistema fisico, c'è qualcosa che si conserva. Insomma, siamo agli inizi del secolo scorso e, insomma, quello che fanno le donne in ambito accademico è visto con molto, molto sospetto, tant'è vero che Emmy Noether dovrà lavorare per anni gratuitamente all'università prima di vedersi riconosciuto qualche merito. Eppure c'era stato chi aveva detto se gli accademici con cui lei lavora avessero solo la metà delle sue capacità sarebbero dei geni. Questo teorema in effetti è qualcosa di eccezionale, perché mette in evidenza una connessione davvero profonda. Cioè, la natura non solo ha delle leggi simmetriche, ma ad ogni simmetria corrisponde qualcosa che si conserva, qualcosa su cui noi possiamo contare, nel senso che cambiano moltissimi parametri in un sistema nel corso del tempo, ma quelle quantità legate a quelle simmetrie o eventualmente altre quantità legate ad altre simmetrie rimangono sempre costanti. Per esempio, alla base della scoperta teorica del neutrino sta proprio la simmetria, una delle simmetrie, anzi più di una delle simmetrie e quindi delle leggi di conservazione ipotizzate da Emmy Noether, nel senso che il neutrone, che è una particella neutra, se è lasciato libero, in un tempo più o meno breve, si trasforma, come dicono i fisici delle particelle, decade. Si trasforma e che cosa diventa? Beh, diventa un protone e un elettrone. Quando si cominciò a studiare il decadimento del neutrone, si vedevano solo il protone e l'elettrone. Il neutrino è una particella molto sfuggente, non è facile da rivelare, quindi non si osservava sperimentalmente. È solo che i conti a livello di energia, di quantità di moto, non tornavano. E per cui a un certo punto si capì che mancava qualcosa. Mancava una particella. E quindi fu ipotizzato il neutrino, l'esistenza del neutrino. Qui adesso in particolare si tratta di un antineutrino, ma comunque fu ipotizzata l'esistenza di un'altra particella che nessuno aveva mai visto, che fu osservata soltanto molto tempo dopo. E quindi anche qui vedete il filo che lega la simmetria, una simmetria molto profonda, a una legge di conservazione, a una previsione teorica e a una scoperta sperimentale. Beh, all'inizio del secolo scorso succede anche qualcosa di molto importante. Quest'anno, tra l'altro, è l'anniversario della pubblicazione, veramente l'anno prossimo, della pubblicazione della relatività generale di Einstein. Qualche tempo prima, nel 1905, Einstein aveva pubblicato un'altra teoria, che prende sempre il nome di relatività, per distinguerle, una si chiama relatività ristretta o speciale e l'altra si chiama relatività generale. E tra l'altro la cosa divertente è che Einstein, quando pubblicò l'articolo sulla relatività ristretta, aveva in mente tutto fuorché chiamarla teoria della relatività. Proprio questo nome non gli piaceva, non voleva manco sentirlo nominare. Anzi, lui voleva chiamarla teoria degli assoluti. Invece, guarda un po', alla fine è stata conosciuta al mondo come teoria della relatività. Insomma, la teoria della relatività, in effetti, non era proprio qualcosa di nuovo, o meglio, come l'aveva presentata Einstein, sì, era qualcosa di rivoluzionario, ma il concetto di relatività c'era già dall'epoca perlomeno di Galileo. Galileo aveva già capito che i fenomeni fisici avvengono allo stesso modo in tutti quelli che sono chiamati sistemi inerziali. Quali sono i sistemi inerziali? Per semplificare, diciamo che sono quei sistemi che sono in quiete rispetto alle stelle lontane oppure si muovono di moto rettilineo uniforme rispetto alle stelle lontane. Galileo aveva illustrato in maniera molto, molto efficace, esemplare, nel suo dialogo sopra i due massimi sistemi, quello che vedevano due amici che si rinchiudevano, come diceva lui, sotto coverta di alcun gran naviglio. E lui dice, questi amici sono lì, ci sono dei pesciolini in una vasca, in un vaso, si lanciano la palla l'uno con l'altro, provano a fare dei salti, vedono degli animaletti volanti tipo mosche e zanzare. E lui dice, una volta che avete osservato tutto questo, quando la nave è ferma nel porto, rifate la stessa cosa, le stesse osservazioni e le stesse esperienze, mentre la nave si sta muovendo con qualsivoglia velocità. Che, purché il moto non sia uniforme, non ondeggiante in qua e là, voi non noterete nessun cambiamento in tutti questi effetti. Vabbè, cosa voleva dire? Voleva dire che le leggi della fisica non cambiavano pur cambiando la velocità con cui si muove il sistema di riferimento. Io qua invece delle navi vi ho messo un vagone ferroviario dove c'è l'omino rosso che si sta spostando rispetto all'omino azzurro che invece sta ai lati della ferrovia. E questi fanno degli esperimenti, lasciano cadere delle masse, vedono la luce che esce da un lampione e studiano le leggi della fisica. Quello che dice Galileo è devono trovare le stesse leggi. Va bene, è anche quello che dice Einstein, devono trovare le stesse leggi. E allora dov'è la novità? Cioè, perché la relatività di Einstein fu così rivoluzionaria? Non l'aveva già detto Galileo? Sì, la prima parte in effetti è uguale a quello che aveva già detto Galileo. Cioè, le leggi della fisica non cambiano se io cambio sistema di riferimento inerziale. E quindi attenzione, notate che c'è qualcosa che non cambia quando noi facciamo un'operazione. Vi ricordate le simmetrie? C'è qualcosa che non cambia quando noi facciamo un'operazione. Solo che questa non è un'operazione puramente geometrica. Qui si tratta di cambiare velocità, di cambiare sistema di riferimento. E allora dov'è la differenza tra i due? Beh, la differenza è in quello che Galileo e Einstein assumono come quantità che non cambiano. Allora, tutti e due dicono che le leggi della fisica devono essere le stesse. Però poi Galileo dice, per esempio, che passando da un sistema all'altro, le lunghezze, le durate e le masse devono rimanere esattamente le stesse. Einstein invece dice che quello che deve rimanere lo stesso è la velocità della luce. Per Galileo, invece, se io passo da un sistema all'altro, la velocità della luce può cambiare. Quindi una persona che vede l'omino che sta sul vagone accendere una torcia misurerà una certa velocità della luce, che è diversa rispetto a quella che misura la persona che sta sul vagone. Per Einstein, invece, quello che cambia sono gli intervalli di tempo, le masse e le lunghezze. Questo vuol dire che se noi passiamo da un sistema all'altro, ci saranno delle leggi che ci permettono di fare questo passaggio, no? Delle leggi che mi dicono: se l'omino che sta ai bordi della ferrovia vede una certa cosa e tu vuoi sapere come la vede l'omino che sta sul treno, devi usare queste leggi. Queste leggi sono chiaramente delle equazioni. Io adesso ve le ho anche scritte, ma se non avete voglia non guardatele, non è quello l'importante. E allora ci sono qua a destra quelle di Galileo e qua a sinistra quelle di Einstein. E sono diverse. Vabbè, non c'è bisogno di un matematico per vedere che sono diverse. Quindi queste leggi in realtà formano, ciascun gruppo di leggi, un gruppo in senso matematico, quello che dicevamo prima, cioè qualcosa che è collegato a delle simmetrie. Quindi ci sono delle simmetrie che sono contenute nelle leggi di Galileo, e queste simmetrie dicono che la lunghezza, la durata e la massa non cambiano, e ci sono delle simmetrie che sono contenute invece nel gruppo di Lorentz, cioè nelle leggi di Einstein, che dicono invece che quello che non cambia è la velocità della luce. E allora facciamo un esperimento ideale, o come amava chiamarli Einstein, un Gedanken Experiment, cioè un esperimento di pensiero, e proviamo a immaginare i due amici, anche se separati da qualche secolo di distanza, che assistano alla partenza di un razzo. Che cosa osserveranno? Beh, facciamo un'altra cosa, chiamiamo anche Newton. Ecco qua. Allora, Newton lo mettiamo a bordo del razzo. Newton ha il suo orologio e viaggia a una certa velocità rispetto a Galileo e ad Einstein, che invece sono rimasti sulla Terra. Va bene, sul razzo di Newton ci sono anche dei fari potenti che proiettano un fascio di luce davanti al razzo, questa freccia qua gialla. Quindi Newton sta sul suo missile, sul suo razzo, ha il suo orologio che funziona bene e che ha sincronizzato con quello di Galileo e quello di Einstein che sono rimasti a terra, ed è partito per un'avventura interstellare. Il suo razzo ha una lunghezza L e il suo orologio ticchetta con un ritmo T ad ogni secondo. Bene, questo è quello che vede Newton. Lui dice: il mio razzo è lungo L, che ne so, 50 metri, e il mio orologio batte il secondo con regolarità. Che cosa dice Galileo, che sta guardando Newton da terra? Questo è sempre lo stesso razzo, però quello che vede Galileo. Vabbè, Galileo dice: guarda, sono d'accordo con te, se confronti i due orologi sono sincronizzati e quindi siamo d'accordo, il tempo scorre esattamente allo stesso modo per me e per te. E anche sulla lunghezza del razzo, guarda, siamo d'accordo, è lungo 50 metri, lo misuro anch'io ed è proprio così. Beh, chiaramente non siamo d'accordo sulla velocità, perché tu che sei a bordo del razzo, per te il razzo è fermo, mentre io lo vedo muoversi con velocità V, magari anche molto elevata. E poi non siamo d'accordo sulla velocità della luce, perché per me la velocità della luce, del tuo fascio di luce, è data dalla velocità della luce più la velocità del razzo. Vabbè, è normale, quello che succede, cosa da non fare, se uno lancia un oggetto dal finestrino del treno. Il malcapitato che sta a terra si prende la bottiglietta con una velocità che è uguale a quella con cui l'avete lanciata voi, più quella del treno. Quindi non si lanciano oggetti dal finestrino. E il buon Albert cosa dice? Ma il buon Albert invece non è assolutamente d'accordo. Se lui confronta il suo orologio con quello di Newton, beh, dice che l'orologio di Newton va indietro, cioè batte il secondo più lentamente. Se poi guarda il razzo, gli sembra schiacciato, invece di essere lungo 50 metri, magari gli sembra lungo 40, 35 metri. Chiaramente il razzo si muove con velocità C, allora non è d'accordo con velocità V, ma quindi non è d'accordo con niente. No, è d'accordo invece sul fatto che la luce viaggia con velocità C, 300.000 km al secondo. Quindi, qui c'è la differenza sostanziale. Galileo mantiene costanti, invarianti, la lunghezza e gli intervalli di tempo, e anche la massa. Einstein mantiene invariante solo la velocità della luce, C. Vabbè, adesso magari voi mi chiederete, ma come mai gli è venuta in mente un'idea del genere, proprio balzana? Allora, da quello che lui stesso scrisse, gli venne in mente, non perché erano stati fatti degli esperimenti, anche se in realtà degli esperimenti erano stati fatti in proposito, ma pare che Einstein non ne fosse a conoscenza, o comunque se ne, anche ne fosse stata a conoscenza, lui poi successivamente dirà che non era quello assolutamente che lo aveva convinto. Lui deduce questo fatto dalle leggi dell'elettromagnetismo e da alcune simmetrie che sono presenti nelle leggi dell'elettromagnetismo. Quindi, ancora una volta, una simmetria che porta a una rivoluzione sul concetto di spazio e di tempo. C'erano anche degli esperimenti che verso la fine del 1800 sembravano assolutamente senza senso, perché quegli esperimenti dicevano appunto che la velocità della luce non dipendeva dallo stato di moto dell'osservatore. Questa sembrava una cosa assolutamente pazzesca, perché contraddiceva il buon senso e quello che aveva detto Galileo e che aveva confermato anche Newton. Bene, quindi ancora una volta una rivoluzione in campo scientifico, nel campo della fisica, nasconde delle simmetrie. Ma all'inizio del secolo scorso accade anche un'altra rivoluzione fondamentale nel campo della fisica e che poi avrà delle ripercussioni anche a livello tecnologico. Oggi moltissimi, se non la stragrande maggioranza proprio, dei dispositivi elettronici che utilizziamo, ma anche di altri dispositivi, funziona grazie alle scoperte della meccanica quantistica. In parte anche alle scoperte di Einstein sulla relatività. Beh, che cosa si scopre riguardo alla meccanica quantistica? Beh, si scopre che le particelle alle volte si comportano come se fossero delle onde e viceversa, le onde alle volte si comportano come se fossero delle particelle. Ma in che senso? Ma nel senso che ad ogni particella è come se fosse associata un'onda e negli esperimenti alle volte questo ente che noi chiamiamo particelle si presenta come una particella, ma altre volte si presenta come un'onda. Verso la fine degli anni 20 furono eseguiti degli esperimenti, per esempio mandando degli elettroni contro un cristallo e andando a vedere l'immagine che si formava su uno schermo. Allora vedete, questa di sinistra è l'immagine formata dagli elettroni, quella di destra è l'immagine formata dai raggi X. Ora, i raggi X sono onde. E se gli elettroni formano la stessa immagine di interferenza, vuol dire che sono onde pure loro. Ma la cosa era ancora più pazzesca, perché in realtà le particelle alle volte si comportavano come onde, e le onde invece alle volte si comportavano come particelle. Vabbè, insomma, roba da fisici fuori di testa. E beh, mica tanto, perché guardate qua, questa è un'immagine ripresa con un microscopio ad effetto tunnel, tra l'altro uno strumento che sfrutta anche qui dei principi di meccanica quantistica e che è in sostanza l'immagine di un cerchio, di un coral, come direbbero gli americani, formato da atomi di ferro su una superficie al cui interno è confinato un elettrone e queste increspature, queste onde che vedete, sono proprio le onde della meccanica quantistica associate all'elettrone. Quindi siamo arrivati al punto di poter, in un certo senso, proprio visualizzare, quasi toccare con mano, il comportamento ondulatorio della materia. E qui cosa c'entra la simmetria? Beh, la simmetria c'entra perché le particelle quindi sono descritte anche da un'onda e quest'onda può avere delle simmetrie. In che senso? Beh, nel senso che prendiamo per esempio due particelle, la particella A e la particella B. A e B. Adesso non guardate la formula matematica, guardate solo il fatto che abbiamo la particella A e la particella B. Sono indicate qua e anche qua. Ognuna ha la sua onda, psi1, psi2. Cosa succede? Beh, io posso scambiare le particelle, o se volete scambiare l'onda, cioè posso fare in modo che l'onda 1 sia associata alla particella B e l'onda 2 alla particella A, oppure viceversa. Allora, si è scoperto che ci sono particelle per le quali scambiare l'onda, o se preferite scambiare tra di loro le particelle, non comporta nessuna variazione nell'onda totale. Queste sono le cosiddette particelle che hanno una funzione d'onda simmetrica. Ci sono invece altre particelle che quando si scambiano di posto vedono la funzione d'onda cambiata di segno, questo meno che c'è qua, e quindi la funzione d'onda viene chiamata antisimmetrica perché cambia il segno. E uno diceva, beh, bello, e allora? E allora, la cosa importante, interessante, è che le prime, se voi le mettete per esempio in una scatola, dove ci sono diversi livelli di energia, vanno tutte sul fondo della scatola, sono al livello più basso di energia, stanno tutte insieme là, stanno benissimo assieme. Le altre invece sono un po' snob, non ne vogliono sapere di stare assieme. E quindi se le piazzate nella scatola, una va ad occupare il livello più basso, l'altra, per carità, non condivido niente con la mia amica, e quindi si mette sul livello successivo, e la terza su quello più alto ancora, e così via. Ciascuna vuole un livello tutto per sé. Strano, ma va bene. E quindi la antisimmetria della funzione d'onda, che corrisponde a un tipo di particelle chiamate fermioni, è quella proprietà che alla fine fa sì che si possano formare gli atomi come noi li conosciamo e che si possa avere la ricchezza della tavola periodica degli elementi. E non solo abbiamo questa ricchezza, ma questa caratteristica dei fermioni e della loro funzione d'onda dà anche luogo, questa volta anche proprio geometricamente, a delle figure molto belle. Eccole qua. Questi sembrano quasi degli arabeschi. E cosa sono? Sono gli orbitali dell'idrogeno. Cioè, sono una visualizzazione di quella funzione d'onda antisimmetrica, a partire dagli orbitali più bassi, via via verso gli orbitali più alti. E guardate che simmetria. E le altre particelle, invece, quelle a cui piace tanto stare assieme, vicini vicini, beh, intanto questi si chiamano bosoni. Ma tra l'altro il nome, allora, fermioni da Fermi, il nostro fisico. Bosoni da Bose, un fisico indiano. Tutti e due avevano studiato la statistica di queste particelle. Beh, anche i bosoni fanno la loro bella figura quando si mettono assieme e anche loro, con la loro funzione d'onda, creano delle immagini molto belle. Tra l'altro, i bosoni hanno la proprietà di formare quello che viene chiamato condensato di Bose-Einstein, uno stato della materia in cui le particelle perdono la loro individualità. Voi avete un migliaio di bosoni, gli elettroni sono fermioni. Avete un migliaio di queste particelle che si comportano come se fossero un'unica particella, è sempre quasi un concetto zen, un concetto buddista. Ma è stato osservato nei laboratori. Quindi si perde totalmente l'individualità delle particelle e tutto il gruppo si comporta come se fosse un'unica particella. E inoltre danno luogo a queste figure fantastiche. E allora, visto che stiamo parlando di particelle, andiamo a dare un'occhiata ancora più giù, nel senso, la materia è un po' fatta come delle matriosche, no? Gli atomi, e poi ci sono i nuclei degli atomi, gli elettroni che stanno sugli orbitali, e i nuclei sono fatti da protoni e da neutroni, ma i protoni e i neutroni a loro volta sono composti da altre particelle più piccole, i cosiddetti quark. E, più o meno negli anni 70 è stato costruito a livello teorico un modello per cercare di capire come si organizzano queste particelle, come è strutturata la materia. E alla fine è venuto fuori un modello, che è chiamato modello standard, che attualmente è la migliore teoria che abbiamo sulla materia e sulle forze. In che senso? Beh, nel senso che abbiamo una manciata di particelle elementari, elementari vuol dire che non dovrebbero avere struttura interna, e tutte queste particelle, questa manciata di particelle, costruisce tutta la materia che osserviamo. Le particelle si dividono in famiglia. Abbiamo i quark, che sono le particelle che costituiscono i protoni e i neutroni, più tutta una serie di altre particelle un po' più esotiche, ce ne sono sei. Poi abbiamo i cosiddetti leptoni, sono queste altre sei particelle, tra cui c'è l'elettrone, che immagino conosciate bene, e però ci sono altre particelle un pochino più strane, il muone e il tauone, sono per così dire i fratelli pesanti dell'elettrone, ecco, sono come l'elettrone ma hanno una massa maggiore. E poi ci sono i famigerati neutrini, quelli della Gelmini, neutrino elettronico, neutrino muonico e neutrino tauonico. E come dire, ogni elettrone c'ha il suo neutrino. Queste 12 particelle sono quelle che sostanzialmente costituiscono quella che noi chiamiamo materia. Ma in realtà la materia che osserviamo tutti i giorni è fatta essenzialmente soltanto dal quark up, dal quark down e dagli elettroni, quindi da queste tre qua. Le altre sono molto più esotiche, sono molto più difficili da trovare. E poi ci sono invece le particelle che trasmettono le forze, perché nella fisica quantistica le forze sono trasmesse da particelle. E quindi abbiamo le particelle che trasmettono la forza elettromagnetica, quelle legate ai fenomeni elettrici e magnetici, sono i fotoni. Abbiamo le particelle che invece trasmettono la forza che tiene assieme i quark a formare i protoni e i neutroni, e vengono chiamate gluoni. Gluoni tradotto in italiano suona male, perché verrebbe tipo colloni, cioè sono, è la colla che tiene assieme questi qua. E poi ci sono queste altre particelle qui, che sono i bosoni W e Z, in realtà sono tre perché di W ce ne sono due, che permettono alle particelle di trasformarsi le une nelle altre, seguendo certe regole, ma comunque permettono la trasformazione. In realtà anche i gluoni non ce n'è uno solo, ce ne sono otto. E poi l'ultima arrivata è la particella di Higgs, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, no? Quella che è stata scoperta al CERN nel 2012. Questa particella è un po', diciamo, a parte, perché questa particella è la particella responsabile del fatto che le altre, che alcune delle altre particelle abbiano massa, mentre altre non ce l'hanno. È l'interazione proprio tra le particelle, tra le varie particelle e il bosone di Higgs che fa acquisire massa alle particelle. E qui dove sono le simmetrie? Le simmetrie innanzitutto ci sono perché abbiamo delle simmetrie di associazione in un certo senso, cioè ogni leptone ha da un lato un elettrone e da un altro lato il neutrino corrispondente. Poi ci sono in realtà altre simmetrie all'interno dei quark, adesso però non ve ne voglio parlare. Vi voglio invece parlare di un'altra simmetria che è molto più evidente, cioè il fatto che, per quanto ne sappiamo, ad ogni particella corrisponde la sua immagine speculare, il suo cugino negativo, il suo fratello negativo, il suo lato oscuro, chiamatelo come volete, quelle che vengono chiamate antiparticelle. Le antiparticelle, per esempio, si differenziano dalle particelle per il fatto che se una particella ha carica positiva, l'antiparticella ha carica uguale ma negativa. Il neutrone, per esempio, che è una particella neutra, ha anche lui la sua antiparticella, e lì ci sono altre caratteristiche che invece vengono ribaltate. Quindi è come se avessimo un'immagine nello specchio. Abbiamo il mondo della materia e il mondo dell'antimateria. La cosa strana, però, è che mentre in laboratorio tutte le volte che si trasforma energia in materia, no, secondo l'equazione più famosa della fisica, E uguale a mc quadro, tutte le volte che si trasforma energia in materia, si produce un'uguale quantità di materia e di antimateria, proprio perché deve essere rispettata questa simmetria. Se produco un elettrone, devo produrre un antielettrone. E allora una domanda è, ma come mai nell'universo vediamo solo materia? Dove è finita l'antimateria? Perché non ce n'è? Perché qui sulla Terra abbiamo solo materia, ma da quello che ne sappiamo anche le stelle e le galassie sono costituite tutte da materia. E tra l'altro per nostra fortuna, perché quando materia e antimateria si incontrano succedono scintille, cioè quello che abbiamo detto prima, cioè l'energia che si trasforma in materia, adesso succede al contrario. Immediatamente materia e antimateria si trasformano con un grande botto in energia. E quindi questo è una domanda piuttosto importante, cioè dove è finita l'antimateria? Come mai non c'è? E invece tutte le volte che la produciamo in laboratorio si produce in quantità uguale alla materia. Per fare questo diamo un'occhiata anche alle forze allora. Le forze sono sostanzialmente quattro: la forza di gravità, che conosciamo tutta, la forza elettrica, o meglio la forza elettromagnetica, e poi la forza nucleare forte, quella che tiene assieme i protoni e i neutroni nel nucleo, e la forza nucleare debole, che invece è quella responsabile del decadimento delle particelle. Anche qui i fisici nel tempo hanno imparato che ci sono delle simmetrie profonde nelle forze, non solo quelle di cui parlavamo prima riguardo alle leggi di Newton, ma ci sono delle simmetrie ancora più profonde. Per esempio, Immaginiamo una situazione dove abbiamo questi dischi con dei settori colorati e supponiamo che una certa proprietà fisica sia l'ampiezza del settore rosso. Va bene, allora noi abbiamo questi quattro dischi, supponiamo che siano in questa posizione iniziale, quindi non c'è nessuna rotazione che abbiamo effettuato. Adesso immaginiamo di ruotare tutti i dischi di uno stesso angolo. È quello che si chiama simmetria globale, cioè io applico la stessa operazione a tutti i dischi, o se preferite a tutto l'universo. Va bene, è cambiato qualcosa nella dimensione dei settori rossi? No, sono ruotati ma sono rimasti come prima. Quindi questa è una proprietà che non cambia se io effettuo una simmetria globale. Ma in realtà questa proprietà non cambia anche se io ruoto di angoli diversi i dischi, tanto l'ampiezza del settore rosso è sempre quella. Queste rotazioni locali o questi cambi locali di simmetria prendono il nome di simmetria di Gauge. E cosa si scopre? Beh, si scopre che tutte le forze fondamentali presentano nelle loro leggi simmetria di questo tipo, cioè ci sono dei parametri all'interno delle leggi che descrivono queste forze che noi possiamo cambiare in maniera diversa nei diversi punti dello spazio e le forze rimangono inalterate. Ovviamente non entro nell'aspetto matematico, vi faccio però vedere una cosa abbastanza divertente. Che cosa succede quando cerchiamo di visualizzare queste simmetrie? Partiamo con l'elettromagnetismo. Otteniamo figure di questo tipo. L'elettromagnetismo ha una sorta di simmetria che è l'analogo della rotazione su un cerchio. E questo è una sorta di visualizzazione di questa simmetria che è insita nelle leggi. Ovviamente c'è il gruppo di simmetria associato, che i matematici chiamano U1, cioè gruppo unitario di dimensione 1. Ma vabbè, adesso è arabo, ma non fa niente. Comunque, solo per dire che, di nuovo, c'è una simmetria, c'è un gruppo. C'è un gruppo e c'è una simmetria e quindi c'è una legge di conservazione. E c'è qualcosa che non cambia. Che cosa non cambia? Non cambia la forza quando facciamo quelle trasformazioni locali. Anche la forza nucleare debole ha una sua simmetria, è un po' più complicata e la figura che si ottiene è un po' più articolata. Eccola qua. SU2 è il nome del gruppo. Gruppo speciale unitario di dimensione 2. E anche la forza forte ha una sua simmetria. Ma nella seconda metà del secolo scorso si capì che la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole, quella responsabile dei decadimenti, sono in realtà due facce della stessa medaglia e che quindi possono essere messe assieme in un'unica descrizione e quest'unica descrizione ha alla base un'unica simmetria che è il prodotto dei due gruppi che abbiamo visto. E questo è quello che si ottiene. Anche la forza forte ha il suo gruppo di simmetria. È ancora più complicato. Tra l'altro, il fatto che il gruppo dell'elettromagnetismo sia il gruppo U1 ci dice automaticamente che c'è una sola particella che media la forza elettromagnetica, il fotone. Il fatto che il gruppo di simmetria della forza debole sia SU2 ci dice che le particelle devono essere tre. E infatti sono tre, i bosoni W più, W meno e Z0, per cui Rubbia e Bell Nobel negli anni 80. E la forza forte? E la forza forte è il gruppo di simmetria SU3 e il gruppo di simmetria SU3 ci dice che le particelle che mediano la forza forte devono essere 8 e infatti ci sono 8 gluoni. Quindi vedete che alle volte il fatto stesso di sapere che c'è una simmetria ci dice addirittura quante devono essere le particelle che descrivono quella forza. Va bene. Allora, possiamo fare ancora altre operazioni di simmetria? Sì, possiamo farne ancora altre. Per esempio, prendiamo la forza elettrica. La forza elettrica è molto simile a quella di gravità, nel senso che diminuisce con la distanza. Beh, sapete tutti che cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono. Qui, a differenza della massa, che è unica, cioè c'è un unico tipo di massa, le masse si attraggono sempre, abbiamo due tipi di carica, una positiva e una negativa. Allora cosa succede se scambiamo le cariche? Cioè se cambiamo tutte le cariche da negative in positive e da positive in negative? Vabbè, succede che facciamo un'operazione di simmetria che è chiamata coniugazione di carica. Cosa succede? La forza rimane esattamente la stessa. Siccome questo giochetto di scambiare le cariche lo possiamo fare per un numero qualsiasi di carica, a differenza della massa, anche se ne abbiamo 3, 4, 1000, allora questa simmetria si può estendere a un numero qualunque di cariche elettriche e la forza elettrica è simmetrica rispetto a questa operazione. Di nuovo, c'è una simmetria, c'è una cosa che si conserva e ancora una volta qui è la forza. Si può fare una cosa simile scambiando i protoni con i neutroni. Adesso qui non sto a insistere più di tanto, anche qui se li scambiamo la forza forte rimane la stessa. Allora a questo punto i fisici si sono chiesti, ma se noi possiamo fare queste operazioni, esiste una sorta di mondo allo specchio, un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie? Cioè, esiste un mondo dove noi abbiamo scambiato le particelle con la loro immagine speculare, la posizione delle particelle con la posizione della loro immagine che sta al di là dello specchio. È quello che i fisici chiamano operazione di parità. Va bene, inizialmente sembrava che questa cosa desse luogo esattamente a un mondo simmetrico, ma con tutte le stesse leggi che noi osservavamo. Se non che negli anni 60 una ricercatrice cinese, la dottoressa Wu, fece un esperimento utilizzando un nucleo, il cobalto 60, che è un nucleo radioattivo, e fece un esperimento in cui praticamente realizzò prima l'esperimento al di qua dello specchio e dopodiché l'esperimento cambiando i parametri come se fossero riflessi in uno specchio. E quello che scoprì fu qualcosa di sorprendente, perché tutti si aspettavano che l'immagine speculare fosse appunto simmetrica rispetto a quella del mondo reale. Quindi qui vedete le particelle che vengono emesse verso l'alto, sono queste frecce azzurre. Il dischetto rosso è il nucleo di cobalto e qui invece c'è un cavo dove passa corrente per creare un campo magnetico. Va bene, invece quello che si scopre è che quando io rifletto l'immagine nello specchio mi aspetterei che le particelle comunque vengano emesse verso l'alto. E invece no, si trovò che le particelle venivano emesse verso il basso. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che mentre la forza elettromagnetica è simmetrica se io rifletto le cose nello specchio, la forza nucleare debole, che è quella responsabile dei decadimenti, non è simmetrica. C'è una asimmetria nella natura, o come si dice anche, c'è una rottura di simmetria. E allora come facciamo per rimettere a posto le cose? Vabbè, l'idea fu, facciamo così, scambiamo non solo l'immagine con la sua immagine speculare, ma cambiamo tutte le particelle in antiparticelle. Quindi prendiamo un antigatto che sta qua nello specchio. Allora, di nuovo, a questo punto siamo a posto. A questo punto anche la forza debole sarà simmetrica. Niente da fare. Alcune particelle piuttosto esotiche, i cosiddetti caoni e altre particelle abbastanza strane, ma comunque già ne bastava una. Quando io eseguo l'operazione di parità, cioè rifletto nello specchio, e di coniugazione di carica, di nuovo le due particelle, quella del mondo reale e quella del mondo speculare di antimateria, si comportano in maniera leggermente diversa. È una simmetria molto piccola, ma c'è. E questo vuol dire, ancora una volta, che queste due operazioni non sono una simmetria della natura, cioè l'antimondo allo specchio non esiste come il nostro, non è come il nostro, è diverso. E qui vuol dire che qualcuno che sta dall'altra parte potrebbe capire che lui sta nell'antimondo e noi stiamo nel mondo. Possiamo anche scambiare i nomi, non ha importanza, ma l'importante è che questi due mondi hanno regole leggermente diverse. E allora questo forse è il segreto che sta dietro al fatto che non esiste antimateria nell'universo. Questa piccolissima asimmetria, che è di una parte su 10 miliardi, è quella che pochi istanti dopo il Big Bang ha fatto sì che ogni 10 miliardi di antiparticelle ci fossero mediamente 10 miliardi e una particella. E quando le particelle si sono scontrate, si sono annichilite, quindi trasformate in energia, con le rispettive antiparticelle, quell'unica particella su 10 miliardi è sopravvissuta ed è tutta la materia che osserviamo oggi. Ma i fisici non si danno per vinti. Allora facciamo una bella cosa. Mettiamo il gatto allo specchio, lo trasformiamo in antimateria e facciamo andare indietro il tempo. Operazione CPT, coniugazione di carica, parità, inversione temporale. Proprio una roba da fantascienza. E si scopre una cosa molto interessante. L'operazione CPT è equivalente all'invarianza di Lorentz, cioè le trasformazioni di Einstein della relatività ristretta. Se vale una deve valere l'altra, e se non vale una non deve valere neanche l'altra. Quindi a questo punto paura, perché se CPT non è confermata dobbiamo dire addio anche alla relatività di Einstein. Attualmente non ci sono evidenze di violazioni della simmetria CPT. Non solo non ci sono evidenze, ma negli anni 70 Richard Feynman, un genio direi dello scorso secolo nel campo della fisica, fece vedere che le antiparticelle, quindi abbiamo l'elettrone e abbiamo l'antielettrone, cioè l'elettrone con carica positiva, ognuno col proprio orologio. Bene, l'antielettrone può anche essere pensato come un elettrone che invece viaggia all'indietro nel tempo. Quindi, quando noi vediamo un antielettrone, potremmo anche pensare che sia un elettrone che sta viaggiando indietro nel tempo, cioè le antiparticelle equivalgono a particelle che si muovono a ritroso nel tempo. Per cui, anche qui, no, siamo partiti da una simmetria e siamo arrivati addirittura a un qualcosa che ci ha portato a ipotizzare particelle che possano avere il tempo che scorre a ritroso rispetto al nostro. Tutto questo ha portato anche alcuni a ipotizzare una teoria dove addirittura si parla di supersimmetria, nel senso che ci sono le particelle e ci sono le antiparticelle, ma ci sono anche le particelle supersimmetriche. Sarebbero anche queste una sorta di immagine speculare delle particelle standard, solo che in questo mondo, in un certo senso, le particelle di materia si scambiano con le particelle di forza. E quindi abbiamo le particelle che prima erano mediatori delle forze, che adesso diventano particelle di materia, e le particelle invece che prima erano materia, che diventano le particelle di forza. Una sorta di nuovo antimondo, se vogliamo. Tra l'altro, proprio in questi anni, al CERN di Ginevra, si sta cercando qualche evidenza sperimentale dell'esistenza di queste superparticelle, ma finora ancora non è stato trovato nulla. Vabbè, e Higgs che ruolo gioca? Higgs, abbiamo detto, la particella, quella che alcuni chiamano particella di Dio, è quella che decide quali delle particelle elementari hanno massa e quale no, e quanta ne hanno. Higgs cosa ha a che fare con le simmetrie? Molte cose. Allora, noi possiamo avere una situazione, immaginate che questa scodella, questa mezza scodella, ne ho tagliato a metà per farvi vedere l'interno, indichi il livello di energia. Più la pallina sta in alto, più il bosone di Higgs sta in alto e maggiore la sua energia. In questa situazione cosa succede? Succede che la pallina rotola sul fondo della scodella e si ferma qui. Però ci sono altre scodelle fatte in maniera un po' diversa, tipo sombreri. Eccole qua. Nel sombrero cosa succede? Succede che se mettiamo la nostra particella qua, in una posizione perfettamente simmetrica al centro, a differenza di prima, dove la particella spontaneamente andava verso il centro, qui invece la particella da una posizione centrale tende a rotolare sulle falde del sombrero. E questo sembra proprio quello che, in un certo senso, è successo al nostro bosone di Higgs. Cioè c'è stata quella che i fisici chiamano una rottura spontanea di simmetria. Nel senso che la situazione più simmetrica era però quella con energia maggiore. Allora, siccome i sistemi in natura tendono sempre a portarsi sul livello di minima energia, ecco che il bosone di Higgs è decaduto dalla sua situazione di maggiore energia verso uno stato meno simmetrico ma con energia più bassa. E questo è quello che avrebbe creato il bosone di Higgs, che poi dopo ha dato luogo all'interazione con le altre particelle e quindi alla generazione delle masse. Tutto questo può essere applicato, passando dal microcosmo al macrocosmo, anche all'universo, nel senso che, secondo alcuni, perché esiste la materia, perché esiste qualcosa invece del nulla? Perché, se vogliamo, lo stato più simmetrico è il vuoto, quello dove non c'è nulla, è una sorta di universo perfetto, massima simmetria. Beh, secondo alcuni, perché l'energia del vuoto è qualcosa di molto simile all'energia del bosone di Higgs, cioè sta non in una scodella ma in un sombrero. E quindi lo stato di massima simmetria, quello di vuoto, è lo stato però di energia più elevata. E questo comporta che prima o poi questo stato vada a decadere sulle falde laterali del sombrero. Ma questo dà luogo intanto alla liberazione di energia, la differenza dei livelli, e l'energia poi si trasformerà in materia, dando origine al nostro universo. Grazie. Accendiamo magari la luce. C'è ancora un numero sufficiente di spettatori sveglio, meno male. Sì, prego, domande.
Una domandina su Feynman, sull'ultimo concetto riguardante gli elettroni, gli antielettroni e la possibilità di osservarli viaggiare nel tempo. Io mi figuro che posso vedere un elettrone nel presente, no? E vederlo seguire una traiettoria mentre io vivo nel presente. Il presente mio e il presente dell'elettrone si muovono tutti e due nella stessa freccia del tempo. Nel caso dell'antielettrone, che pure è osservabile e che dovrebbe anche essere in grado di essere seguito, non riesco a immaginarmi come posso seguirlo mentre non partecipo alla freccia del tempo dell'antielettrone.
Allora, intanto diciamo che Feynman, quando presentava le teorie fisiche, e anche nei suoi libri, le presentava sempre con un atteggiamento, se vogliamo, tipico della cultura anglosassone, cioè molto pragmatico. Nel senso, lui diceva, abbiamo delle teorie fisiche che hanno un alto grado di astrazione matematica e noi in un certo senso non dobbiamo pretendere di capire le teorie fisiche, dobbiamo solo vedere se funzionano. E quindi, quando lui, per esempio, tenne diverse conferenze anche pubbliche di divulgazione sulla teoria dei campi, che è poi in sostanza la teoria che descrive le particelle elementari e le interazioni tra queste particelle, e lui diceva le cose funzionano in questo modo, e funzionano molto bene, nel senso che noi con la teoria riusciamo a descrivere molto molto accuratamente quello che osserviamo negli esperimenti. Poi il fatto di capire che cosa significa esattamente è tutto un altro paio di maniche, e sostanzialmente non mi farei troppi problemi. Vabbè, naturalmente questo era il suo punto di vista, no? Per cui nel caso dell'antielettrone lui diceva semplicemente nel formalismo matematico è equivalente descrivere un elettrone come un antielettrone, come una particella che ha la stessa massa dell'elettrone però carica opposta e altre proprietà opposte, oppure pensarlo come un elettrone che però ha la freccia del tempo invertita. In effetti, cosa vuol dire freccia del tempo invertita nell'ambito di una teoria fisica? Vuol dire invertire, per esempio, tutte le velocità delle particelle. Questo significa a livello operativo. D'altra parte, anche in relatività ristretta, il tempo svolge un ruolo che è in un certo senso intercambiabile con le dimensioni spaziali dal punto di vista matematico. Questo non vuol dire che si possa a questo punto viaggiare facilmente nel tempo, vuol dire solo che dal punto di vista matematico io posso trattare il tempo come se fosse una coordinata spaziale. Però poi il tempo ha degli altri vincoli che mi impediscono di viaggiare così facilmente nel tempo come viaggio attraverso lo spazio. E quindi la posizione è un po' questa, cioè se io voglio rifletterci filosoficamente è come se vedessi un qualcosa che è un elettrone, ma siccome lui viaggia all'indietro nel tempo mi appare come una cosa diversa. In questo senso io non è che io seguo la sua freccia del tempo, quella non la seguo, però io lo vedo appunto come una sorta di specchio, e questo suo viaggiare a ritroso nel tempo me lo fa apparire, invece che con carica positiva, con carica negativa. Non so se sono stato abbastanza chiaro, però...
Va bene, perché se c'è di mezzo, come dire, una rappresentazione matematica della realtà in cui si opera questa trasformazione, noi non siamo obbligatoriamente obbligati a entrare nella trasformazione matematica e adattarci.
Sì, certo.
Noi possiamo solo considerarla come operativamente valida.
Sì, esatto. E problemi analoghi si trovano in meccanica quantistica, nel senso che l'elettrone viene descritto come un'onda, ma quando si osserva un elettrone lo si osserva sempre come una particella. Allora, il punto è, con una particella nel senso che se io per esempio metto uno schermo e sparo degli elettroni su uno schermo, sullo schermo fluorescente vedo i singoli pixel che si accendono mano a mano che arrivano gli elettroni, non vedo un qualcosa di diffuso, il che corrisponderebbe a un'onda. Allora, a questo punto la questione è, ma quando l'elettrone si trasforma da onda in corpuscolo? Dove avviene il passaggio? Se nessuno osservasse lo schermo, l'elettrone rimarrebbe diffuso come un'onda oppure si presenterebbe ugualmente come particella? È quello che i fisici chiamano il problema del collasso della funzione d'onda. E allora anche qui c'è tutta una gamma di posizioni. Secondo alcuni, diciamo, da un lato non dobbiamo chiederci queste cose, la meccanica quantistica funziona e tanto ci basta, come diceva Dirac, shut up and calculate, cioè zitti e calcolate, basta. Secondo altri, come per esempio Bohm o Albert, non Einstein, un altro Albert, è un problema fondamentale, vuol dire che noi non abbiamo capito bene proprio a fondo la natura. Abbiamo un apparato matematico che descrive molto bene certe cose, ma non abbiamo ancora colto l'essenza, ed era un po' quello che pensava anche Einstein, anzi addirittura Einstein era profondamente contrario ai fondamenti della meccanica quantistica. Lui condusse una sorta di battaglia scientifica personale per cercare di eliminare questo indeterminismo della meccanica quantistica. Quindi, sì, è un problema aperto, è un problema aperto, certo.
Grazie.
Prego.
Domande? Nessuna cosa?
Mi rendo conto, come dire, che forse vi ho presentato qualcosa che non vi aspettavate, nel senso che in genere quando si parla di simmetrie si parla appunto dei fiocchi di neve, si parla del Partenone, si parla del numero aureo, sono tutte cose interessantissime, bellissime, sono appunto, se vogliamo, quello che è il lato visibile o non troppo nascosto della simmetria. Io questa sera mi sono un po' lanciato su quello che è un aspetto che solitamente non viene considerato, proprio perché non è legato immediatamente a una percezione sensoriale. Io non vedo il fiocco di neve simmetrico, quindi c'è qualcosa di più profondo. Però ai noi o ai voi, non lo so, ma è un po' più astratto, purtroppo è un po' più astratto, è difficile da visualizzare. Quindi come dire, il messaggio era, provate a riflettere sul fatto che in realtà alle volte anche le cose che ci appaiono prive di simmetria nascondono simmetrie molto profonde, che non sono legate alla geometria magari, ma sono legate proprio all'essenza delle leggi della natura. D'altra parte Einstein stesso diceva che la cosa più incomprensibile è che il mondo sia comprensibile. Questa era la cosa che lo meravigliava continuamente. Cioè il fatto che ci sia riuscito fin qui di trovare delle regole, piuttosto che un'assenza totale di regole, perché nessuno ci garantisce che il mondo debba avere delle regole. Eppure sembra proprio, questa volta citando Galileo, che la natura, che il libro della natura sia scritto in caratteri geometrici e matematici, perlomeno fino adesso hanno funzionato molto bene, no? Anche qui c'è una grossa differenza tra i matematici e i fisici. Ne parlavo qualche giorno fa con un mio amico, perché se vogliamo i matematici, adesso non vorrei dire cose che usano la sensibilità di qualcuno, però i matematici partono dagli assiomi, quindi hanno una sorta di religione rivelata. Sono gli assiomi, per esempio, di Euclide. Quello è il libro sacro e da quelle tavole della legge si ricava tutto. No? Così come un credente, dalla parola rivelata della propria divinità, ricava la sua etica, ricava tutte le regole del suo comportamento. I fisici sono un po' più impertinenti, perché non hanno nessuna religione rivelata, non hanno tavole della legge. Devono arrangiarsi, devono guardarsi intorno e cercare di capire se c'è qualche regolarità, se c'è qualcosa che li può aiutare, se c'è un indizio che possa essere trasformato in un tentativo di legge. E poi dopo fanno delle prove, e più fanno le prove, più magari si rendono conto che la cosa funziona. Allora, caspita, sono contenti perché finalmente abbiamo trovato una legge. Poi magari hanno anche l'arroganza di chiamarlo principio. E si procede così, cioè esattamente in maniera opposta. Poi dopo, per carità, si parla moltissimo anche tra matematici e fisici, e molte volte le scoperte importanti della fisica le fanno i matematici e i fisici fanno le scoperte importanti della matematica certe volte, ma forse proprio perché, essendo entrando in un campo in cui sono profani, hanno meno blocchi, no? Per cui una volta Bertrand Russell disse, se non sbaglio, loro non sapevano che quella cosa non si poteva fare e così la fecero. Le volte succede così, no? Arriva qualcuno che non è del settore, e magari appunto è un matematico che entra nel campo della fisica e dice, però qui questa cosa qui potrebbe essere così. E arriviamo e si dice, ma noi non ci abbiamo mai pensato. Ma come non ci avete mai pensato? E così alle volte succede dall'altra parte.
Una domanda. Che correlazione può esserci tra la simmetria, come l'abbiamo vista stasera, e la geometria frattale invece? Cioè,
sì, sì, allora, vabbè, la geometria frattale, per chi non lo sapesse, è un tipo di geometria dove vale il principio di autosimilarità. Cos'è questo principio? È un principio in base al quale, se io ho una figura e ingrandisco quella figura, continuo a trovare sempre nuovi dettagli, e questi nuovi dettagli in una certa misura riproducono la figura di partenza. Quindi è come se io avessi un microscopio e continuo ad ingrandire l'immagine, e più la ingrandisco, più trovo dettagli, e questi dettagli in un certo senso ripropongono sempre gli schemi di partenza. La geometria frattale ha avuto anche tutta una serie di applicazioni pratiche, nel senso che è stata e viene utilizzata intanto per descrivere alcune forme che si trovano in natura, come per esempio la forma delle montagne, la forma di alcune piante, la forma di certi animali. Ha anche un'applicazione molto importante in informatica, perché viene utilizzata per esempio per la computer grafica. E credo che possa avere un'applicazione profonda anche in fisica. Allora, intanto noi abbiamo visto che c'è una sorta di processo in cui ci sono come delle scatole cinesi, come delle matrioske, per cui si va sempre a scavare più in fondo. e quando sembra di aver trovato l'ultimo mattone, poi si scopre che ancora una volta questo mattone non è l'ultimo. Quindi anche qui, se vogliamo, c'è una sorta di analogia, una sorta di similarità. Però probabilmente, almeno per quanto ne so io, le idee profonde della geometria frattale a livello di fisica fondamentale ancora forse non hanno trovato lo spazio che meritano. Ci sono, per esempio, questa sera non abbiamo parlato di una teoria che oramai da parecchi anni va per la maggiore, che è la teoria delle stringhe. E anche qui ci sono degli sviluppi non solo di questa teoria ma anche di altre teorie in cui il nostro universo in realtà è soltanto uno dei moltissimi, addirittura degli infiniti universi, e che possono essere infiniti sia a livello spaziale, un po' come se fossero messi uno accanto all'altro, sia a livello temporale, nel senso che è come se ci fosse una continua gemmazione e ogni gemma è un nuovo Big Bang. E in questo senso quindi già di per sé la struttura è frattale, perché io ho un continuo gemmare come una pianta che continuamente emette nuovi rami, nuove gemme e così via, no? E quindi questa cosa si ripete all'infinito. Oppure addirittura questi infiniti universi potrebbero essere in dimensioni adiacenti, mettiamola così, cioè non sono spazialmente uno di fianco all'altro. E questo è quello che era stato proposto negli anni 50 da un fisico che nella sua tesi di dottorato, si chiamava Hugh Everett III, lui propose per risolvere il problema del collasso della funzione d'onda, no? Uno dice, ma l'elettrone, quando io lo trovo su un punto dello schermo, tutti gli altri punti dove c'era la funzione d'onda, che fine fanno? Vabbè, Dirac diceva, basta, calcolate, state zitti. Invece questo qua disse, ma non è che magari c'è ogni volta che io faccio un'osservazione, uno splitting degli universi? Quindi c'è un universo dove l'elettrone si trova qua in basso, un universo dove si trova là in alto a destra, un altro dove sta al centro, un altro... E quindi c'è questa moltiplicazione infinita degli universi, che non sono uno di fianco all'altro in uno spazio fisico, ma sono in una sorta di quello che i fisici chiamano lo spazio degli stati della funzione d'onda. Cioè la funzione d'onda in realtà non è mai collassata, è l'universo che ogni volta si suddivide in un'infinità di universi. Vabbè, è un pensiero che fa venire le vertigini, però anche questa è una sorta di interpretazione frattale. Beh, insomma, qualcuno l'ha preso per pazzo, però in realtà questa idea è rimasta nella fisica, c'è ancora chi sta seguendo questo concetto, cioè il fatto che il nostro universo non è l'unico, ma non è l'unico a livello spaziale o temporale, non è l'unico a livello di una sorta di multiverso di mondi paralleli. Ci sono anche molti film che trattano l'argomento, no? Tipo Sliding Doors, per citarne uno molto comune, molto conosciuto, no? In cui io ho due realtà parallele che a un certo punto vanno a sovrapporsi, che interferiscono tra di loro e che rappresentano due mondi paralleli, appunto, che non condividono lo stesso spazio. Va bene. Allora, io vi ringrazio ancora. Mi raccomando, come dire, puntuali qui per la prossima conferenza. Grazie, buonasera.